benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora benvenuti alla puntata numero 46 di Full Gas, puntata numero 46, come al solito benvenuti, io sono Fabrizio Monaco e qui accanto a me come al solito c'è
Paolo Semmi, ciao a tutti.
E allora bentrovati, siamo reduci da un gran premio di Monza che ci ha fatto vedere cose inenarrabili, tra poco le racconteremo e siamo in una settimana di pausa dalla Formula 1 ma con tante gare che si stanno per susseguire, soprattutto qui vicino a Roma, a Vallelunga, con un weekend pienissimo di gare che tra poco vi racconteremo. E ci sarà con noi, come al solito, Carolina Tedeschi per raccontarci quello che è successo nel Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia. Ovviamente lo avrete seguito un po' tutti, insomma è successo quello che è successo.
C'è è inutile dirlo.
Altra puntata della telenovela Hamilton Verstappen, ma non è l'unica cosa che si è vista, cioè, anche chi ha vinto poi, no? C'è chi ha vinto, chi è arrivato secondo, scuderie che hanno fatto ma doppiette.
Quello ormai è passato in secondo piano.
sono cose belle da ricordare.
So, sicuramente.
Chi avremo con noi ospite? Questa puntata avremo un altro graditissimo ritorno, mi sto parlando di Alex Caffi, ex pilota di Formula 1, lui è reduce da un Minardi Day dove con la sua Formula 1 triposto ha avuto il piacere di accompagnare chi si è prenotato a fare un giro di pista a Imola con una vera Formula 1, e sentiremo anche lui i commenti che ha su questo evento, che è stato, tra l'altro io c'ero, è stato veramente
notevole.
Sentire quel tipo di rumori in quell'ambiente, a Imola soprattutto, è stato veramente emozionante. Quindi avremo Alex Caffi con noi, poi la nostra Carolina Tedeschi con la sua panoramica sulla Formula 1 e in finale di puntata, Paolo.
Oggi parliamo di un caposaldo della produzione automobilistica della Formula 1 degli anni 70, la Ferrari 312B, che è stata uno dei punti di svolta della Ferrari per quanto riguarda l'adozione del motore 12 cilindri V180 contrapposti, perché se diciamo boxer l'ingegner Forghieri si arrabbia.
si risente, sì, esatto. Vede, a quell'epoca il 12 cilindri era ruggiva.
Veramente è stato qualcosa di fenomenale.
Sì, anche Vettel li rimpiangeva.
Ridateci i 12 cilindri. Sì, sì. Ormai frase leggendaria pure quella.
Appuntandola con un aggettivo abbastanza colorito.
Sì.
Va bene, ma lo ricordiamo tutti. Oddio, forse tutti i torti non li aveva, no?
Effettivamente servirebbe.
Non li aveva tutti i torti. Comunque, io direi, prima di iniziare vi ricordo come al solito che questo podcast è distribuito su Spreaker, Spotify, iTunes o Apple Podcast, chiamatelo come volete, Amazon Music, Google Podcast, siamo dappertutto, cercate Full Gas e anche su Google troverete tutti anche i nostri articoli sul nostro portale fullgas.cloud. E vi ricordo anche che abbiamo un canale Telegram, quindi se volete unirvi a noi e chiacchierare con noi, rimanere aggiornati sulle ultime notizie e su tutto quello che riguarda l'automobilismo in generale, non necessariamente Formula 1, cercate Full Gas Racing su Telegram oppure andate sulla nostra pagina fullgas.cloud e trovate il banner in alto per unirvi al nostro gruppo Telegram. C'è già un gruppetto di persone che si è unito a noi, stiamo allegramente chiacchierando,
sì,
un ritrovo tra amici lo definirei.
Anzi, li ringraziamo anche per essere così attivi.
Sì, 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 beh, sai, quando comunque c'è la passione, direi che...
E argomenti ce ne sono stati.
Sì, sì, sì. Allora, io direi di iniziare parlando di quello che è successo, poi Carolina ovviamente ci spiegherà tutto nel dettaglio, e comincerei con l'analisi del botto, perché poi al di là della vittoria di Ricciardo, che è tornato a vincere la doppietta McLaren,
meno male.
La doppietta McLaren che fa un po' male alla Ferrari,
sì,
la doppietta McLaren,
sì.
E abbiamo rivisto l'esultanza di Ricciardo sul podio, però non si fa altro che parlare del botto tra l'ennesimo, direi,
sì,
tra Hamilton e Verstappen. E allora, io ho sentito diverse opinioni più o meno tecniche, più o meno dettate dalla passione. Dico la verità, così come a Silverstone, anche in questo caso a me è sembrato un incidente di gara.
Esattamente, lo condivido in pieno.
Perché, ragazzi, c'era l'opportunità per Verstappen di sorpassare Hamilton.
Sì.
E cosa doveva fare? Alzare il piede?
E lo ha fatto né più né meno come lo hanno fatto tanti altri in altri momenti, insomma.
Quindi... Sì, ma allora, ho sentito dei pareri che dicevano sì, ok, ma è preferito andare sul salsicciotto piuttosto che andare sulla via di fuga. E in questo modo ha causato l'incidente.
Sì.
Può essere una chiave di lettura. Premetto che comunque lì si è trattato non di pensare, ma di agire d'istinto, fondamentalmente.
Sì,
lì
sì, sì,
c'è un, sì, confermo, c'è un po' di strategia da parte dei piloti.
Ah, beh, quello sicuramente. Sì, sì, sì,
ma quel sorpasso all'esterno sulla prima variante, se fatto. Allora, la variante è composta da un destra-sinistra. Se tu arrivi alla prima, quindi alla destra, che sei all'esterno, sei all'interno sulla seconda, quindi sei avvantaggiato.
Comunque avvantaggiato, certo.
E io sono sicuro che lui ha puntato a fare questo, perché è quello che fanno più o meno tutti i piloti che vogliono sorpassare in quel punto.
Sì.
Se vai all'interno, alla prima devi essere molto sicuro di uscire davanti già tra la prima e la seconda.
Sì.
Perché altrimenti ti ripassa chi hai appena sorpassato, ti contro sorpassa all'istante.
Quindi
certo. sono convinto che poi poteva andare sulla via di fuga laterale, sì, e non prendere i salsicciotti, avrebbe comunque preso i dissuasori rischiando di rompere la macchina, tra l'altro. Ma quella io la vedo come una scelta d'istinto.
Sì,
nella
sì,
sua posizione... Confesso, avrei fatto la stessa cosa, ma non per buttare fuori Hamilton, perché
no,
era la traiettoria più conveniente in quel momento.
In quel momento era quella che poi veniva naturale, tra l'altro,
sì,
perché lui non ha, diciamo, da parte sua, lui non ha comunque tirato sul piede, ed è sacrosanto anche quello. E dall'altra parte Hamilton non ha girato in senso contrario, quindi diciamo che... 1-1, palla al centro.
Sì, no, Hamilton, tra l'altro Hamilton ha detto gli ho lasciato tutto lo spazio possibile.
Ni.
Hamilton
non
ha cercato di spingerlo per farlo andare sulla via di fuga, perché sapeva che
sì,
se mai Verstappen fosse uscito davanti avrebbe dovuto ridargli la posizione.
Sicuramente.
Quindi è stato più tattico Hamilton di Verstappen in quel momento,
sì,
secondo me.
Sì, 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 sì.
Oh, poi ci sta anche che Verstappen abbia pensato, sai che ti dico, se facciamo il botto è tutto riguadagnato.
Io
per me.
Io lascio giù il piede, poi vediamo che succede.
E avanti nella classifica mondiale. E quello che è dietro che è Hamilton che deve recuperare punti. Se escono tutte e due con una gara in meno, è ovvio che questo va a favore. Io non penso che sia andata così. Non penso che sia andata così. E non penso nemmeno che abbiano ragione quelli che hanno accostato tutto questo, come dire, tutto questo susseguirsi di eventi alla famosa lotta Senna-Prost, perché c'erano altre componenti.
Un altro discorso, altre componenti, altri tempi. Secondo me, anche secondo me, totalmente differente.
No, ma Senna-Prost ne avevano passate altre di diversa tipologia, erano stati in squadra insieme.
Sicuramente.
C'erano stati degli accordi che non erano stati rispettati da una parte e dall'altra.
No,
e non la vedo in quel modo. E, diciamo che probabilmente si vuole contribuire ad aumentare un livello di spettacolo che già c'è in pista,
sì,
e
che
però...
non è così necessario aumentare,
esatto,
tutto
esatto,
sommato.
Ho anche letto degli articoli nei vari siti dove si parla di smorzare i toni tra Verstappen e Hamilton, ma anche no, allora, nel senso che non si sono né mai insultati, né mai mancati di rispetto, né mai volutamente buttati fuori di pista, perché erano incidenti di gara questi.
Guarda, abbiamo dalla parte nostra una voce autorevole, quella di Alonso.
Certo.
Che ha dichiarato, ma dice, secondo me non hanno fatto niente di più e niente di meno di quello che si fa normalmente.
Ma certo. Poi Alonso, chi è meglio di lui, nel senso che
esatto.
Poi lui è anche uno che quando si tratta di dare battaglia, e l'abbiamo visto in Ungheria con Hamilton,
esattamente,
non è secondo a nessuno.
Esattamente.
Ragazzi, io voglio dire, ci manca lo spettacolo, diciamo sempre che ci manca lo spettacolo, poi quando arriva lo spettacolo, no ragazzi, dovete abbassare i toni, è rischioso, è pericoloso, no.
In realtà poi tutto si è svolto, tra l'altro, almeno da quanto si legge nei vari blog, nei vari mezzi di informazione, a velocità molto basse. Lo stesso Alonso mi pare abbia accennato a qualcosa tipo 50 km l'ora.
Sì, allora
40
lì secondo
50
me
km l'ora, quindi.
Sono d'accordo. Lì secondo me quello che ha fatto parlare anche un po' a sproposito alcune persone è il fatto che poi si è visto che la gomma posteriore destra di Verstappen,
sì.
Esatto. Se non ci fosse stato l'alo, saremmo qui a piangere,
sì, sì,
e
sì.
Tutte queste cose. Sì, è verissimo. Ma come diciamo sempre, il motorsport è pericoloso. Lo sanno tutti. C'è anche scritto: se voi comprate il biglietto per andare a vedere una gara, nel biglietto c'è in piccolo scritto: ricordatevi che il motorsport è pericoloso anche per gli spettatori.
Sì.
Anche per gli spettatori. Per cui, ragazzi, io dico: è stato un incidente di gara. Poi, questo non, se ci vogliamo costruire delle polemiche. Non voglio dire sterili, però insomma, per aumentare il folklore.
Sì. No, non è. Sono polemiche comunque non necessarie, perché appunto dicevamo che spettacolo ce n'è quest'anno.
Sì.
Quindi, e qui si è visto, insomma, al di là dell'incidente, perché comunque è stata una bella corsa, veramente.
No, si è visto e si è visto come non si vedeva da un
bel po'.
Ma sì. Quest'anno è un po' tutto così, nel senso le gare fortunatamente sono tornate ad essere piacevoli, piene di battaglie, sorpassi contro sorpassi, per cui che vada avanti così, perché
sicuramente
è l'unico modo. Poi se si preannuncia un 2022 anch'esso, soprattutto considerato che ci sarà il cambio di regolamento e quant'altro, con spettacolo come questo, ragazzi, io non vedo l'ora.
Speriamo arrivi presto, che veramente se queste sono le premesse, va bene, va bene.
Sì. Beh, c'è ancora un mondiale da assegnare, è tutto in bilico, vediamo. Io però parlerei anche dei due della McLaren, perché hanno fatto entrambi delle cose strepitose, secondo me.
Lavoro notevole.
Sì, Ricciardo come se avesse acceso un interruttore.
Sì, all'improvviso ha capito tutto.
Sì, ha acceso un interruttore.
Incredibile.
E certo, non c'era Hamilton, non c'era Verstappen,
sì,
non c'erano...
Sì,
no,
però vogliamo, però.
E ricordiamoci quello che ha fatto anche in qualifica, e in qualifica intendo quella del venerdì in questo caso,
sì.
E nella sprint race, per cui Ricciardo adesso se conferma anche a Sochi, bentornato.
Sarà un avversario.
Sono guai per la Ferrari a questo punto.
Sì, a questo punto sì.
Nonostante Binotto continui a dire che il terzo posto non è. Prima dice che non è il terzo posto il loro obiettivo, poi dice sì, siamo in lotta con la McLaren.
Sì, è leggermente contraddittorio.
Dipende anche dall'umidità, probabilmente.
Sì, probabile.
Se è più o meno umido, loro sono più o meno in lotta con la McLaren per il terzo posto. Comunque, vabbè, questa battuta. Allora, invece ho visto fare un sorpasso di Norris su Leclerc, che è stato qualcosa di
eccezionale, veramente.
Con due ruote allora, vi ricordate quello che abbiamo detto praticamente sempre, no? Del fatto di avere la ghiaia, l'erba a bordo, e se uno fa un sorpasso andando sull'erba, io alzo le mani.
Vuol dire che c'è.
Vuol dire che hai avuto prima di tutto il coraggio di farlo.
Sì.
Secondo, ti è riuscito, e ti è riuscito pure bene.
Veramente, veramente un gran bel gesto sportivo.
No, quello Norris, poi insomma su queste cose lo sappiamo. Ecco, Norris è un altro che con il 2022, se la McLaren anche riesce, avremo un pacchetto, no?
Cioè, generale, sì.
Perché poi noi ci aspettiamo, ovviamente non ci aspettiamo che la Mercedes starà indietro.
Sì.
Ci aspettiamo però che magari tre o quattro team saranno allo stesso livello.
Uguali.
Quello è veramente, perché poi è succederà, speriamo, come succede in Formula E, che non sai mai chi vince.
Sì, deve essere varia, deve essere molto varia la cosa.
E allora lì torneremo ad avere il vero spettacolo, per cui ancora una volta speriamo bene per il 2022. Il sorpasso di Norris è stato secondo me spettacolare, il più bello di tutto il weekend. Sì. E continuo a vedere che ci sono tanti piloti che sorpassano all'esterno,
sì.
E cosa che qualche anno fa non si vedeva così spesso. E
soprattutto dai più giovani.
Sì, soprattutto dai più giovani, che sono quelli che secondo me stanno introducendo questo nuovo, se vogliamo, modo di guidare.
Sì, vero.
Un po' da videogioco, un po' da simulatore forse.
Sì.
Però paga.
Però paga, perché comunque da spettacolo e rende in pista.
Sì, assolutamente, vero. Poi Carolina ci farà fare un bel tuffo nel mondo della Formula 1 tra poco, sì. Quindi insomma tutti i commenti sul post Monza li lasciamo a lei, però insomma io ci tenevo a spendere due parole sul botto, perché insomma io, come dire, l'ho vista in maniera forse un po' differente da quello da come è stata vista dalla maggior parte del pubblico, però... Speravo durasse di più, nel senso,
sì.
Speravo magari si portassero questa battaglia per qualche giro, sì. Causata tra l'altro da due errori di pit stop.
Sì, sì. Soprattutto da quello.
Sì.
Errori o comunque guasti, adesso come li vogliamo chiamare, tutti e due sono stati influenzati dalle squadre, quello
sì.
È vero.
E questa dimostrazione che nonostante in macchina ci sia una persona, poi c'è il lavoro del team è fondamentale, sì. Anche durante la gara, per cui
cito sempre Forghieri, noi eravamo 170, loro sono quasi 1200.
Sì, 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 sì. No, beh, ma parliamo di un'epoca in cui mi sembra di averlo citato anche in una delle scorse puntate,
sì.
Mi ricordo la foto di James Hunt con tutto il team McLaren,
sì.
Erano 12 persone, 12 persone,
sì.
Piloti inclusi.
Sì, 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 sì. Notevole.
Questa la dice lunga. Ok, allora dicevamo, ospiti di oggi, siamo riusciti a raggiungere Alex Caffi, perché a proposito del Gran Premio di Monza, soprattutto su botto, io ho voluto avere l'opinione di un pilota che la Formula 1 l'ha masticata e come,
sì.
Ed è ancora un uomo di pista, per cui chi meglio di lui può darci una visione su quanto è successo.
E
devo dire che Alex, come al solito, è stato schietto, diretto e sarà spinto dalla passione, ma è stato veramente un fiume in piena. Anzi, io direi che possiamo andare ad ascoltarcelo e ci ritroviamo tra poco per i commenti.
A più tardi.
E amici di Fulgas, allora oggi è con estremo piacere che diamo il bentornato a uno dei piloti italiani che hanno partecipato al campionato di Formula 1 negli anni 80, lo ricorderete sicuramente, sto parlando di Alex Caffi. Bentornato Alex.
Ciao a tutti quanti, ciao.
Ciao. Ascolta, io chiedevo il tuo intervento qui al nostro podcast perché, come ben saprai, c'è stato un po' di subbuglio durante l'ultima gara di Formula 1, il Gran Premio di Monza, soprattutto tra Hamilton e Verstappen, e ci tenevo particolarmente ad avere l'opinione di un ex pilota di Formula 1 che queste cose le ha vissute direttamente in pista. E quindi io inizierei ad andare subito al sodo. Tu hai avuto modo di vedere la gara e l'incidente, che idea ti sei fatto? C'è qualcuno che ha ragione e che ha torto?
Ma allora, innanzitutto, in situazioni del genere è sempre difficile dare una ragione e dare un torto, se non accadono cose talmente, magari, come dire, palesi e volute, e allora nel qual caso è chiaro che è giusto che intervengano e diano anche delle sanzioni. È vero che dai tempi nostri, dai tempi miei, ad oggi sono cambiate tantissime cose e soprattutto sono cambiate le regole. Quindi io direi che, se vediamo questo incidente, con due prospettive. La prospettiva degli anni 80-90, quando eravamo abituati ai duelli tra Senna e Prost, che regolarmente si cacciavano fuori pista volutamente, è chiaro che non ci sarebbe da sanzionare nessuno. Con le regole di oggi naturalmente cambiano un po' le cose, però io quello che dico è che alla fine ci lamentiamo sempre di questa Formula 1 che ci dà poco spettacolo, quando poi immancabilmente lo spettacolo arriva sono tutti pronti invece a criticare, a dire la loro, e soprattutto mi dà molto fastidio leggere, vabbè, ormai è abbastanza consuetudine vedere e leggere dei commenti sui social, perché ormai hanno dato l'opportunità di dare fiato a chiunque, no? Anche chi magari di Formula 1 non se ne intende assolutamente, ma soprattutto di dare fiato a persone che esordiscono subito insultando magari sia uno o sia l'altro. Ecco, questo naturalmente fa male, perché non è l'obiettivo e non è l'attitudine, diciamo, dello sportivo e dell'appassionato di Formula 1. Magari queste cose le lasciamo ad altri sport, dove magari sono abituati appunto ad altri tipi di giudizi. Certo. Io dico, per quanto mi riguarda, che Verstappen ha fatto quello che doveva fare, doveva sorpassare, sono lì tutti per cercare di vincere e per cercare di vincere un mondiale, oltretutto, questi due, non semplicemente una gara. Lui ha provato a infilarsi in un posto abbastanza difficile, però sapeva benissimo che infilandosi a sinistra avrebbe poi avuto, diciamo, il favore dell'uscita di curva, perché nella prima chicane di Monza si entra con la prima curva a destra, la seconda però ti trovi tranquillamente in posizione poi favorevole.
Certo.
E così è stato. Se guardiamo tecnicamente e analizzando freddamente quello che ha fatto Verstappen, mi sono anche stupito del fatto che gli abbiano dato tre posizioni, perché comunque sia lui è rimasto in pista, le sue ruote destre non sono mai andate oltre la riga bianca. Lui comunque, se questo sorpasso l'avesse finito, era un sorpasso regolarissimo, molto bello, di forza, voluto, ma comunque sia non ha messo delle ruote fuori pista, non ha fatto un qualcosa di... È stato quell'altro che probabilmente non se l'aspettava, e invece che dare spazio ha chiuso. Ma ci sta anche quello, perché certo, voglio dire, sai, non è che agevoli l'avversario. Quindi, alla sostanza e alla fine di tutto, si tratta poi comunque di un incidente di gara. Io l'avrei dato a un 50% e finita lì per tutti.
Certo, certo.
La pericolosità è relativa. Ora tutti si attaccano all'alo, si attaccano al fatto di... Ma non dimentichiamo che è stato un incidente fatto a circa 60 km orari. Cioè, voglio dire, per carità, la macchina si è alzata, è passata sopra l'altra, ma abbiamo visto mille volte macchine che sono passate sopra, il rollbar hanno tenuto benissimo e non è mai accaduto niente. Piuttosto era molto più pericoloso quello che Hamilton ha fatto a Verstappen in Inghilterra, se vogliamo, che l'ha cacciato nel muro a 300 all'ora. Quindi di fatto, secondo me, se là gli hanno dato 5 secondi e qua danno 3 posizioni, vedi che siamo sempre lì. Questi giudizi, non lo so, a me sinceramente non piacciono molto, nella misura in cui dovrebbero lasciarli correre, e lo spettacolo è questo, vogliamo tutti questo, perché adesso lamentarci? Certo. Ci sono sempre lamentati, non ci sono sorpassi, non c'è lotta, non c'è nulla. Una volta che finalmente abbiamo due che si giocano
che
un mondiale con due vetture diverse, oltretutto, se le danno di tanta ragione come nei tempi gloriosi, adesso ci lamentiamo e stanno tutti a schierarsi da una parte e dall'altra, ma no, basta.
Certo,
cioè,
certo.
L'automobilismo è sempre stato questo: se alla gente non piace, che cambi sport, voglio dire, cioè, non possiamo star qua adesso a penalizzare, altrimenti allora ci mettiamo tutti in fila, facciamo i trenini, oppure facciamo le gare di qualifica e chi va più forte ha vinto, finita lì. Cioè,
no,
per conto mio, per come la vedo io,
certo,
ma per come la vedo io è stata una gara bellissima, una gara che ha dato l'opportunità ad un team che navigava e ha navigato gli ultimi anni veramente in difficoltà di riproporsi come la McLaren, e comunque vincendo meritatamente, anche senza l'incidente avrebbero comunque vinto, e va benissimo. Abbiamo avuto una grande lotta fra questi due che stanno giocando il mondiale e va benissimo così, ma non lamentiamoci, ma auguriamoci che proseguano a darsene di tanta ragione per il resto del campionato.
Chiaro, chiaro.
Almeno vediamo qualcosa di qualcosa di bello piuttosto che vedere un pilota sulla miglior macchina che monopolizza i mondiali come negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni che si fate, insomma.
Certo,
quindi direi che va bene così.
Quello che dice è tutto assolutamente condivisibile, anzi è il desiderio, no, che abbiamo un po' tutti noi che guardiamo poi la Formula 1 in televisione, quello di rivedere un po' di spettacolo e un po' meno chiacchiere anche. Ma tu facevi riferimento alla battaglia Senna-Prost dell'89, ci vedi anche dal punto di vista psicologico delle somiglianze? Perché poi vi sono nelle dichiarazioni anche dei battibecchi che secondo me somigliano a quell'epoca, però vorrei una conferma.
Ma diciamo che là andavano giù molto più pesante e i due episodi che ho citato prima erano due episodi che sono stati realmente voluti dai piloti, perché Prost ha chiuso la porta in faccia a Senna volutamente e Senna volutamente ha poi cacciato nella sabbia Prost l'anno dopo, quindi è stato un dai e ridai, no? Ed è quello che accade sempre in pista da quando hai iniziato a correre. Quando le prendi le ruotate, poi immancabilmente, se sei uno tosto, alla gara dopo le ritorni, quindi certo. Sono cose che nascono e devono finire in pista e tutti gli altri non devono centrare nulla con questo. Questo è quello che credo io.
Vero.
Se vogliamo avere veramente una Formula 1 come Dio comanda, se poi invece vogliamo stare a discutere di ogni episodio come si fa nel calcio con le moviole e le varie cose, allora hanno ragione tutti e non ha torto nessuno, o viceversa, certo. Perché alla fine, sai, ognuno parte dal presupposto che simpatizza più per uno che per l'altro, hai capito? E allora partono già con, come dire, con la presunzione che uno abbia più ragione o meno torto di quell'altro, e questo non è giusto secondo me.
Certo.
Quindi dovrebbero lasciarli correre un attimino più liberi, sanzionare un pochino meno, sanzionare magari le cose veramente pericolose, perché io reputo molto più pericoloso quello che Hamilton ha fatto, la ruotata che ha dato volutamente o no, io voglio pensare di no, ma anche se non fosse no, comunque non toglie la pericolosità, perché finire nelle barriere a 300 all'ora non è come
con 51 G di impatto
che abbiamo visto domenica. No, difatti, poi hai capito, io ho letto cose veramente che mi dispiacciono, perché si capisce che la gente proprio non ha mai avuto l'attitudine e non ha probabilmente la cultura per poter capire cosa ti passa per la testa quando sei lì, capisci?
Certo.
Quindi è inutile stare a discutere.
Senti,
sei lì tutti per cercare di fare il meglio e quando si apre uno spiraglio uno si infila e dopo sta
chiaro.
Un pochettino a tutti cercare di agevolare o meno, se dall'altra parte trovi un altro che però la pensa come te e chiude, poi finisce così, ma finita lì, va bene, si ricomincia la prossima gara e vedremo
certo.
cosa accadrà, ma non è successo nulla, insomma.
Certo. Senti, ma in tutto questo contesto, secondo te quanto può contare poi il ruolo di Bottas, soprattutto perché Perez non sta dando una grandissima mano poi a Verstappen? Bottas è anche a fine contratto, l'anno prossimo andrà in Alfa, quanto a fronte di un ordine di scuderia poi lui potrà veramente dare una mano a Hamilton, secondo te? C'è anche questa componente?
Direi che già una buona mano l'ha data in Ungheria, quindi direi che si è già guadagnato, come dire, la stagione del Gran Premio d'Ungheria, dove ha eliminato sostanzialmente di botto le due Red Bull, quindi ha già fatto il proprio dovere secondo me. Poi da qui andando avanti vedremo cosa accade. Io credo che se Bottas dimostrerà di non voler essere tanto collaborativo, vai tranquillo che sicuramente si ritroverà tra le mani una Mercedes che non sarà più fra le prime 3-4 posizioni,
sì.
In modo da non dar fastidio piuttosto che se invece dimostrerà di esserlo, allora può anche darsi. Comunque domenica, io dico, a parte Ricciardo e anche Norris, è stato quello che ha fatto la gara migliore, perché comunque è partito ultimo sostanzialmente, sì. È arrivato terzo ma a ridosso dei primi, e secondo me se non ci fosse stato probabilmente Perez in mezzo a dare un po' di noia, forse poteva anche recuperare sui primi due. Quindi diciamo che ha fatto veramente una grandissima gara, ha avuto l'opportunità per poter anche vincere, e lui comunque è uno di quelli che potrà essere un ago della bilancia indubbiamente per il resto della stagione.
Certo. Prima di lasciarti, un accenno alle tue iniziative personali. Io ti ho potuto vedere salutare a Imola durante il Minardi Day con la tua Formula 1 triposto, ma tu hai anche team che gareggiano. In cosa sei impegnato in questo periodo?
Beh, quest'anno siamo abbastanza presi perché, guarda, io partirò fra poco perché dovremo essere in Croazia la prossima fine settimana, dove ci sarà la gara della NASCAR, campionato NASCAR, dove corre Jacques certo. Del nostro team. E dopo questo avremo una serie di altre gare in Italia con la Mini nel Mini Challenge, la BMW nella categoria M nel campionato monomarca M2 che è stato appena creato quest'anno. E poi ha corso proprio l'altro ieri ha corso la Tesla, è stato questa un nuovo progetto al quale abbiamo aderito subito. È vero che fa storcere un po' il naso ai puristi del motorsport, però sai, il futuro va avanti, noi vogliamo essere presenti un po' ovunque.
Certo.
E poi hai citato la Formula 3 triposto, quella sì, abbiamo la Formula 1, scusa, triposto, abbiamo fatto un bellissimo evento nell'ambito del Minardi Day, ci sono state tante richieste, tanta gente che ha voluto provare, insomma credo che la riproporremo, spero abbastanza presto, perché comunque è una bellissima esperienza per provare, ecco, a tutti questi, come dico, leoni da tastiera, no? Un'ebbrezza e capire cosa significa perlomeno non guidare, ma stare magari a fianco, forse certo. Magari poi rivedrebbero un attimino i propri commenti, esatto, quando vanno a scrivere.
Eh sì. Bene Alex, io ti ringrazio veramente tanto, sei stato gentilissimo come al solito, in bocca al lupo per tutte le tue iniziative e magari ci sentiremo in futuro. Grazie di nuovo.
Volentieri, a presto, ciao a tutti,
ciao,
grazie,
ciao.
Allora, non le manda a dire Alex Cacci,
eccezionale,
eh?
È sempre eccezionale.
Non le manda a dire e poi diciamo
sia in pista che fuori.
Sì. Ha confermato sostanzialmente quelle che erano le nostre sensazioni, sì, lui sì. Da pilota. Non mi aspettavo niente di diverso, anzi è stato diretto. E ha detto quello che secondo me, al di là delle eccolo, possiamo dire polemiche sterili,
sì,
possiamo definire così, insomma, è
quello che c'era da aspettarsi, perché effettivamente poi detto da un addetto ai lavori
sì.
è la riprova e la conferma di quello che dicevamo.
Comunque Alex, vuol dire un uomo della sua esperienza, un pilota della sua esperienza, e senza peli sulla lingua, poi si esprime sempre in massima sincerità e mi fa anche piacere che le opinioni coincidano più di una volta in molteplici occasioni, perché significa insomma che qualche sensazione buona alla fine ce l'abbiamo.
C'è.
Poi sì. Oh, riguardo la penalità, quella poi tra l'altro ho letto qualche riga di intervista a Michael Masi, che lui fondamentalmente dice: ma se non fossero usciti tutti, cioè se fossero rimasti in pista tutti e due, la penalità sarebbe stata in secondi. Essendo usciti tutti e due, allora la penalità si è trasformata in posizione. Ma perché penalità? Cioè, ma non è un incidente a un semaforo, non
sì,
è che possiamo.
Infatti, non so giudicare bene, perché per carità poi loro hanno visione diversa dalla nostra, però non mi sembra così necessaria.
No, ma l'unica alternativa per Verstappen era andare sulla via di fuga laterale, dove avrebbe comunque incontrato i dissuasori con il rischio di rompere una sospensione, e graffiare il fondo, ma cioè, ha fatto secondo me l'unica cosa che poteva fare. Non lo so. Comunque, questo Gran Premio di Monza ce lo lasciamo alle spalle, perché è stato anche il secondo consecutivo ad avere un vincitore che non era nei favoriti. L'anno scorso Gasly ci ha stupito con Sainz, che è arrivato lì a pochissimo.
Sì, veramente.
A pochissimo. Però insomma ci regala sempre delle emozioni. E allora a questo punto io sono curioso di sentire Carolina cosa ha da dire.
Il suo punto di vista.
Sì, il suo punto di vista sul Gran Premio di Monza. Poi Carolina ci racconta anche qualcosa del mercato piloti. A proposito, è arrivata oggi la conferma di Vettel e Stroll per il 2022 in Aston Martin, quindi line-up confermata. E c'era stata un po' qualche polemica, perché sembrava che Aston Martin non fosse totalmente soddisfatta di Vettel, invece ecco, è arrivato il rinnovo. Io sono contento per Seb, perché comunque due podi l'ha fatti vedere quest'anno.
Sta facendo, no, sicuramente sta facendo.
Al di là della squalifica che poi ha avuto,
vabbè, quello
è finito sul podio.
Comunque c'è stato.
e quindi sono contento per Seb. Allora andiamoci a sentire Carolina e poi ci troviamo per i commenti.
A dopo.
Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, bentornati nel nostro mondo dedicato alla Formula 1. Ci troviamo sempre qui qualche giorno dopo il Gran Premio per tirare un po' le somme di tutto quello che abbiamo visto. In questo caso eravamo a casa nostra, al Gran Premio d'Italia, a Monza. E diciamo che è stata sicuramente una domenica molto molto movimentata, soprattutto per i due contendenti al titolo, Lewis Hamilton da una parte e Max Verstappen dall'altra. Ovviamente andremo ad analizzare insieme quello che è successo nella gara. Parleremo anche un pochettino della gara sprint, che è stata la seconda prova, la terza la vedremo in Brasile, Interlagos, e poi voglio fare una piccola menzione anche sull'evento. Per quanto riguarda quello che è successo la gara, ragazzi, non vado avanti per le lunghe a raccontare dello scontro Lewis Hamilton Max Verstappen per il semplice motivo che probabilmente ne avrete sentite di cotte e di crude, di tutte le salse e di tutti i colori, quindi è successo quello che è successo. Vi dirò semplicemente brevemente quello che secondo me è importante, diciamo, tirare fuori da una situazione di questo tipo. Innanzitutto dispiace perché nella gara di domenica non abbiamo visto i veri duelli fino alla fine tra i due piloti, abbiamo visto qualcosina ai primi giri, il primo giro alla Roggia e poi il contatto finale. È stata infatti, secondo me, l'ho rinominata una gara degli altri, la gara di tutti quelli che non sono in lizza per il titolo ma che hanno avuto l'opportunità di toccare il podio. Max Hamilton, Hamilton Max, tanti precedenti, Silverstone, la Roggia, e tutto portato poi a uno 0-0, entrambi, tutti e due fuori, tutti e due ritirati, ma con un Max Verstappen sul quale pesano tre posizioni di penalità da scontare a Sochi. Non sarò qui a dirvi penalità giusta, penalità non giusta, sta di fatto che ci sono i commissari che hanno il compito sì di lasciar correre i piloti, ma secondo me hanno il compito anche di dare loro dei limiti, perché raccontiamo sempre una Formula 1 old style nel quale si faceva la conta dei piloti che sopravvivevano ai Gran Premi, però non so quanto ad oggi sinceramente vogliamo raccontare dei morti in pista piuttosto che delle battaglie in sicurezza. Santualo, l'avranno detto tutti, ma lo ribadisco anch'io con tutto il mio cuore, ha salvato la vita a Lewis Hamilton, che altrimenti avrebbe preso una ruotata pesante in testa, che tra l'altro un po' ha anche preso, però probabilmente staremmo raccontando una storia completamente diversa. E li ho visti molto, tra virgolette, tranquilli, beh, soprattutto Max, perché alla fine della fiera lui ha chiuso il weekend super positivo, è arrivato in una pista che doveva essere pro Mercedes tutto il weekend. Lewis Hamilton, che sicuramente con un prestante Valtteri Bottas dall'altra parte, Lewis ha pattinato, ha avuto dei problemi nella partenza della gara sprint e ha compromesso un po' il weekend. E poi è successo il crash, quindi Hamilton va a casa con 0 punti, Max Verstappen con più 2 punti sulla sua leadership che già aveva nel campionato piloti. Hamilton, che ha avuto negli ultimi giorni, insomma, qualche problema ovviamente al collo, mal di testa eccetera, dovuto ovviamente dall'impatto, ne vedremo delle belle, continueremo a vederle. Secondo me fino ad Abu Dhabi il campionato sarà palesemente aperto, perlomeno questo è quello che mi auguro io, e continueremo a vedere una federazione che sarà in difficoltà con i commissari di gara a dare queste penalità e anche a quantificarle in cosa è giusto e cosa non è giusto. Sui social ho visto qualsiasi tipo di commento, ma come giusto che sia, perché è una stagione molto 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 aperta. Sicuramente la Mercedes dovrà rifarsi nettamente a Sochi in Russia, è una pista che storicamente è stata pro Mercedes, è una delle piste favorite anche per Valtteri Bottas, lì ha sempre spinto particolarmente con feeling specifici, però dipende perché poi tutto può accadere, bisogna capire anche se la Red Bull coglierà l'opportunità, diciamo opportunità poca, però coglierà la palla al balzo per dire ok, con questi tre posizioni di penalità da scontare alla domenica cambiamo anche la Power Unit, così prendiamo due piccioni con una fava, tanto la gara sarebbe stata comunque compromessa, cambiamo questa PU, partiamo dalla pit lane o dal fondo griglia, tanto era un cambio di Power Unit già pianificato, dovevano soltanto decidere quando farlo. La Formula 1 ringrazia questa battaglia là davanti, ma soprattutto la Formula 1 ringrazia quello che è successo a Monza, che negli ultimi anni ci ha sempre regalato dei podi diversi, E la gioia di Daniel Ricciardo sul podio per lui dopo Monte Carlo 2018, ma anche per il team che era da tantissimi anni che non faceva un 1-2, parlo appunto di McLaren, che ha portato sul podio Daniel Ricciardo e Lando Norris, è stato qualcosa di meraviglioso. L'attesa di Daniel, la difficoltà di Daniel in questo anno molto complicato, forse uno dei suoi più complicati nella carriera. Poco feeling con la macchina, tanti rumor sul suo stipendio, sul suo futuro. E lui ha, tra virgolette, azzittito tutti, ma soprattutto ha ritrovato quella confidenza a Monza. E diciamo un po' anche a casa sua, perché lui è italo-australiano, lo possiamo definire così. Quindi io spero vivamente che Daniel possa fare degli step importanti nella conoscenza e nella consapevolezza che lui ha di questo monoposto, e che Monza, tramite Monanza, Imola, qui speriamo di vedere tante tappe nel 2022, non sia una parentesi Monza, ma sia davvero uno step in avanti. McLaren che ha fatto un ottimo lavoro in un weekend nel quale ancora una volta invece la Ferrari poteva concretizzare di più, ma non ha avuto quei cavalli che servivano per fare la differenza. Cavalli che noi speriamo con tutto il cuore di vedere in Turchia, però ancora una volta chiudono quarti in tutte le gare, diciamo come le chiamo io, matte della stagione, non sono mai riusciti ad azzannare il podio. Bottas invece che ha fatto una buona rimonta, ottima direi, tanti sorpassi fatti con il DRS, bisogna anche dirlo, però comunque ottima rimonta, partiva ultimo e ha fatto la differenza invece su un Sergio Perez che si è un po' smarrito con questa ridare la posizione che non ha ridato. Il team, tra l'altro, tra il pit stop di Max Verstappen sbagliato e questo team radio che doveva mandare secondo me a Sergio Perez che non ha mandato, hanno un po' anche loro non brillato, come si suol dire, in un weekend dove sicuramente Perez forse poteva fare qualcosina in più. Weekend che era partito benissimo per il nostro Antonio Giovinazzi e poi ha preso una piega un po' negativa con quella penalità, con quel contatto. Ricordiamo ancora una volta che Antonio purtroppo ha un sedile non confermato, quindi un sedile che è ancora lì in lizza. La lista dei nomi è immensa. Tra i più quotati c'è Zhou, che è il pilota della Renault Academy, pilota cinese che porterebbe tantissimi tantissimi soldi, ma soprattutto aprirebbe effettivamente con grande interesse, che c'è già, ma lo aumenterebbe ancora di più, l'interesse della Formula 1 al mondo della Cina, ovviamente, perché essendo cinese diventerebbe tutto molto interessante a livello di business. Quindi ci sono diverse questioni, insomma, lì in discussione per quanto riguarda il sedile dell'Alfa Romeo. Sappiamo che da una parte c'è Valtteri e dall'altra manca un sedile confermato. Nota di menzione per la Sprint Race, ufficialmente, e ve lo dico ancora una volta, per me è un format che piace, funziona. Questo giro abbiamo visto meno battaglie rispetto a Silverstone. Ho notato invece che nel paddock ci sono stati diversi, insomma, feedback non del tutto positivi, soprattutto Toto Wolff che si è schierato, non dico contro, ma non è né carne né pesce. Queste sono state proprio le parole del team principal Mercedes nei confronti della Sprint Race. Forse un limite grande potrebbe essere appunto il poco interesse delle prove libere 2, delle sorte di warm-up che c'è al sabato, perché di fatto con il regime di parco chiuso già da alcuno i team non possono più mettere mano sugli assetti, possono solo toccare o modificare l'incidenza dell'ala anteriore e di conseguenza sì, ci sono le prove libere 2, possono soltanto provare i team e i piloti il passo gara. Mentre in una prova libera 3 di un formato normale senza sprint race c'è molto più movimento, quindi se questo format, se la Formula 1 è intenzionata a tenere questo format, sicuramente ci sarà da discutere, da capire, anche da modificare qualche dettaglio. L'ultima nota che voglio farvi prima di fare una piccola parentesi su Sochi è sicuramente il Gran Premio di Monza. Io ho avuto l'occasione, insomma sono andata a Monza il sabato, ho visto tantissimi centinaia di ragazzi fuori dal circuito, ragazzi molto più piccoli di me, tantissime femmine, tantissime ragazzine, e mi ha fatto molto piacere perché allora c'è un pubblico importante che è il pubblico della nuova generazione che si affeziona a questi piloti, Charles Leclerc, Lando, Max, Russell, tutti questi piloti giovani che accorciano un po' le distanze dal mondo della Formula 1 alla realtà, perché poi vengono seguiti sui social, vengono seguiti su tutte le piattaforme e allora le persone si rivedono in questi piloti che di fatto sono soltanto esseri umani come tutti noi. Mi piacerebbe davvero vedere nel futuro, per il 2022, per Monza e chissà, magari anche per Imola, se riusciranno a chiudere un contratto con Formula 1 per avere all'interno del campionato del 2022. E poi mi piacerebbe davvero vedere un weekend ben organizzato, accessibile a questi, alle famiglie, soprattutto con prezzi accessibili, magari con zone dedicate a ragazzi giovani, con biglietti fattibili, diciamo, per la nostra generazione. Mi piacerebbe vedere un evento completo. C'era gente, ma non c'era tantissima gente. Credo che l'Italia, soprattutto il motorsport italiano, lo meriti, perché noi siamo la culla, ma non solo la culla del motorsport a grandi livelli, ma la culla già nel mondo del kart, alla base, dove ci sono il sottobosco di piloti, di categorie, di team. Quindi davvero vorrei una differenza per i prossimi anni. Questa è una mia esigenza, è un mio desiderio, ecco, se avessi la bacchetta magica, perché i ragazzi si meritano di vivere di sport, si meritano di avere la pelle d'oca quando vedono il loro pilota del cuore, meritano di sentire il rumore vicino, live, e quindi spero che davvero chi di competenza possa fare la differenza in tal senso. Chiusa questa parentesi di cuore, diciamo, mia personale, per quanto riguarda Sochi, che avremo non questa settimana ma la prossima, sarà una tappa importante, perché bisogna capire se la Mercedes in questo caso riuscirà a concretizzare un po' di più. Ferrari dalla sua potrà giocarsi qualche carta, perché Sochi è una pista che ha diverse settori con curve lente. Sappiamo che la Ferrari è predisposta a quel tipo di un tipo di tracciato di questo tipo, ma bisognerà capire anche gli avversari della rossa, che è la McLaren, che sta allungando il campionato costruttori. Quindi ogni tappa, la cosa interessante di questa stagione è che ogni tappa inizia con un grande punto interrogativo e fa rimanere noi, gli addetti ai lavori, insomma, e tutti i tifosi attaccati allo schermo per capire fino all'ultimo giro cosa potrà capitare. Quindi io vi aspetto qui settimana prossima con tutto il team di Full Gas, pronti prontissimi invece a raccontarvi piccoli passi sempre più vicini al Gran Premio di Russia, e saremo appunto a Sochi. Vi aspetto quindi settimana prossima direttamente dalla Russia. Ciao!
Oh, tra l'altro Carolina mi ha fatto ricordare un tema importante, e ho sentito anche Roberto Chinchero che ne parlava, e io sposo totalmente l'idea di Roberto Chinchero. Cioè lui anche ha detto: andando in autodromo ho visto tantissimi giovani ragazzi, sì, ragazzini fuori, sì, per un motivo, perché non avevano i soldi per comprarsi
per entrare, purtroppo.
E Roberto Chinchero ha detto: ma facciamo una cavolo di tribuna dedicata ai giovani,
ai
a 99 euro?
Sì, infatti
sarebbe tanto semplice
la spesa di un concerto, sì. La spesa, cioè equipariamo il prezzo al prezzo di un concerto,
ma è un concetto veramente semplice,
sì. Sì, sì. Sarebbe la cosa più logica, che avvicinerebbe molto di più e tutto sommato assicurerebbe alla Formula 1 un pubblico futuro,
certo, perché certo. Cioè, questa è la dimostrazione che la Formula 1, il pubblico, chiamiamolo di nuova generazione, sì, c'è là, sì, è lì. E se io, bambino, ragazzino, vado fuori all'autodromo è perché, sì, vorrei entrare, non certo perché passo lì per caso.
Certo.
E non mi sembra un ragionamento così difficile da capire, da implementare. Poi voglio dire,
addirittura potrebbe essere interessante abbassare notevolmente i prezzi dei due giorni precedenti.
Certo.
Una volta che si inseriranno poi le sprint race in maniera definitiva,
esatto.
Il venerdì magari, non so, 40 euro . E il sabato a 80 euro e la corsa 100 euro, ecco.
Sì, beh,
diciamo una cosa del genere.
Ma quanti ragazzi lo farebbero? Roberto Chinchero faceva riferimento a un biglietto under 23,
sì,
che è perfetto,
sì, sì. Perfetto.
Cioè, allora in quel modo tu porti gente, porti nuovo pubblico, sì. Appassionati, perché stavano lì ragazzi che le volevano solo entrare, speravano magari di incontrare qualche pilota fuori, sì, come succede, no? Però questo è un tema importante,
anche perché i ragazzi poi della nuova generazione, i piloti della nuova generazione sono piloti molto attivi sui social,
certo,
quindi molto attivi anche per quanto riguarda tutte quante le le prospettive che possono avere su, su un pubblico più giovane.
Sì, sì, ma infatti poi si è visto quando Leclerc si è fermato a firmare autografi, non lo lasciavano più venire via. E questo, questo, ecco, bisogna riavvicinare la Formula 1 al pubblico, ma di tutte le età. Adesso i giovani va bene, però
di tutte le età, adesso sicuramente
arrivare a, ai piloti, arrivare a parlare con qualcuno, a stare in, a contatto con qualcuno che lavora in Formula 1 è praticamente per chi non è addetto ai lavori, ma anche in maniera, come dire, molto stretta, molto è difficile
è
arrivare.
E
bisognerebbe riavvicinare un po', togliere questa, questo alone di divismo che c'è intorno alla Formula 1.
Di divinità, forse dovrei dire.
Esatto, esatto. Ok, allora Paolo, manca il tuo segmento.
Sì.
E direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire. C'è qualcosa, la domanda che ti faccio sempre: se c'è qualcosa che ti ha colpito di più,
È la grande differenza. Quello, è quello che mi colpisce poi tutte le volte. La grande differenza. Sembra di stare su due pianeti diversi, su due categorie diverse.
Beh, lo eravamo però. Cioè,
lo eravamo veramente. Sì. Quella è stata la cosa che forse più di tutte. Ma sia sotto il punto di vista della meccanica, un po' tutto, tutto.
Va bene, allora direi che è arrivato il tuo momento. Andiamo a sentire il tuo contributo e ci ritroviamo dopo per i saluti.
A più tardi.
Date a un bambino un foglio di carta e dei colori e chiedetegli di disegnare un'automobile. Sicuramente la farà rossa. È la frase di Enzo Ferrari che forse, meglio di tutte, rappresenta una delle vetture più iconiche di tutta la storia della casa di Maranello. Una monoposto nata dalla matita geniale dell'ingegner Mauro Forghieri, che ha rappresentato per il Cavallino un vero e proprio punto di svolta, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista agonistico. Dando l'avvio alla leggenda del motore Ferrari 12 cilindri a 180 gradi, che tante soddisfazioni ha regalato alla scuderia. Quella macchina è la Ferrari 312B. L'origine di questo capolavoro ingegneristico nasce da un'intuizione del tecnico modenese, allora a capo del reparto corse, quella di utilizzare per la creazione di una nuova Formula 1 un motore di derivazione aeronautica, un campo che per Forghieri aveva rappresentato la passione giovanile. Il motore piatto, con un'architettura V di 180 gradi a cilindri contrapposti, era nato infatti con l'idea del produttore americano di velivoli privati Franklin di inserire il propulsore delle eliche direttamente nelle ali dei propri aerei. Una soluzione che assicurava un'ottima distribuzione del peso e una sezione frontale aerodinamicamente ridotta, caratteristiche particolarmente favorevoli alla progettazione aeronautica. E nel progetto della 312B quella tipologia di motore sarebbe stato il fulcro centrale della progettazione, intorno al quale costruire una monoposto rivoluzionaria per il mondiale che la casa di Maranello avrebbe dovuto affrontare nel 1970. Oltre ad essere un ottimo prodotto per conciliare le esigenze commerciali e quelle sportive della Ferrari, recentemente entrata nel gruppo Fiat ma ugualmente orientata all'indipendenza economica. La Ferrari aveva assolutamente bisogno dei successi di quella monoposto per rilanciare la propria immagine in Formula 1, dopo gli scarsi risultati registrati nei 4 anni precedenti, dal 1966 al 1969. Ma soprattutto dopo che in quest'ultima catastrofica stagione era sprofondata con soli 7 punti in fondo alla classifica costruttori, restituendo una visione commerciale del marchio modenese profondamente compromessa. Lo staff di Maranello poteva contare per la sua progettazione su un punto di partenza molto interessante, quello del 12 cilindri a V 180 gradi, 2000 cm cubi, della Ferrari 212E, la vettura con cui la casa di Maranello aveva vittoriosamente conquistato nel 1969 il campionato europeo della montagna con Peter Schetti, un'auto appositamente realizzata per quel tipo di competizioni. E la solida esperienza maturata con quel propulsore particolarmente potente, 290 cavalli a 11.500 giri, specialmente ai bassi regimi di rotazione, aveva infatti convinto Forghieri ed il suo gruppo. Avrebbero potuto trasferire le conoscenze accumulate su di esso in termini di frazionamento della cilindrata, materiali e geometria, utilizzando sempre la disposizione a bancate aperte di 180 gradi, ognuna con 2 alberi a camme in testa e 4 valvole per cilindro. Soltanto la cilindrata del propulsore sarebbe stata aumentata da 2000 a 3000 cm3, nell'osservanza dei regolamenti internazionali che prevedevano obbligatoriamente per la Formula 1 motori aspirati a 3 litri, unendo il motore alla trasmissione attraverso un giunto in gomma, appositamente progettato dalla Pirelli, posto tra l'albero a gomiti ed il volano, che funge da smorzatore delle vibrazioni sul cambio, particolarmente sollecitato dalla potenza del 12 cilindri. La scelta di una geometria a baricentro basso per la disposizione del motore fornisce allo staff dei progettisti la possibilità di intervenire anche con una nuova concezione del telaio della vettura. Significative novità interessano infatti la monoscocca in tubi d'acciaio e pannelli di alluminio rivettati, tipica dell'impronta costruttiva delle Ferrari di quell'epoca. La struttura portante prosegue verso la parte posteriore oltre l'abitacolo, coprendo parte del motore e rendendo in questo modo più rigido l'intero retrotreno. Caratteristica che, data la potenza sviluppata dal 12 cilindri, favorisce il corretto trasferimento della potenza alle ruote senza torsioni strutturali, problematiche per l'affidabilità della vettura e per le vibrazioni. Il corpo vettura è completato da un alettone posteriore basso, posto all'altezza delle ruote posteriori, immediatamente prima delle due bianche canalizzazioni che carenano gli enormi radiatori posti a sbalzo sul 12 cilindri. La monoscocca è ricoperta da una carrozzeria rossa, liscia e filante, che avvicina ancora di più la sagoma della 312B a quella di un piccolo aereo da caccia, un tratto particolarmente caro alla progettazione del mago Forghieri. E nell'autunno del 1969 quel progetto diviene realtà. Una monoposto innovativa gira all'autodromo di Modena, con al volante l'asso neozelandese Chris Amon. È la 312B. Il suo nome deriva da un acronimo che unisce il numero 3, 3 litri, al frazionamento del motore, 12 cilindri, e alla sigla B, che, come spiegherà lo stesso Forghieri in un'intervista, non significa boxer, ma bialbero, con riferimento al doppio albero a camme del motore. Una denominazione cui il genio modenese tiene in particolar modo, evidenziando la differenza tra il motore V180 e il motore boxer.
Il motore piatto è un motore 180 gradi. I motori boxer sono quelli che le bielle sono su due perni diversi, per cui i pistoni fanno così. Il motore piatto invece ha le bielle che sono sullo stesso perno, quindi i pistoni vanno avanti e indietro insieme. Il B è stata un'interpretazione del boxer dei giornalisti. B invece Enzo Ferrari lo metteva perché voleva dire che era bialbero. Voi pensate, però i giornalisti devono interpretare le cose, quindi l'avevano interpretata, non c'è stato niente da fare. Ho continuato a chiamarlo boxer e la gente ha acquisito quella parola e non c'è niente da fare. Io dico spesso, ma non serve. Forse non mi credono neanche.
Dietro all'abitacolo del pilota neozelandese, un suono diverso del motore identifica la nuova auto. Il V12 60 gradi, di derivazione stradale che aveva equipaggiato le Ferrari degli anni precedenti, potente ma anche ingombrante e pesante, ha lasciato il posto al V12 180 gradi, l'arma vincente per contrastare il DFV V8 messo a punto dalla Ford per la Formula 1. Più leggero ed elastico. E a detta anche dei più grandi direttori d'orchestra del mondo, quello del nuovo 12 cilindri è un suono divino.
Mi ricordo che von Karajan un giorno mi disse e mi scrisse: ascoltando il vostro 12 cilindri scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà mai interpretare.
È un piccolo capolavoro di meccanica che fin da subito eroga una potenza alla ruota di 450 cavalli a 12.500 giri, contro i 420 a 11.000 giri dei precedenti propulsori. Ponendosi, già prima dell'intenso lavoro di messa a punto in vista della stagione agonistica 1970, al di sopra della concorrenza inglese della Ford. Il tutto è accompagnato da un'aerodinamica molto più fluida, resa possibile dall'abbassamento del baricentro della vettura e da una decisa ottimizzazione della disposizione degli scarichi, ora spostati nella parte bassa del motore sotto i tromboncini d'aspirazione, sormontati da griglie in acciaio a cupola. Molto meno intrecciati rispetto a quelli del passato V60 gradi e quindi più agevolmente raffreddati dall'aria che accarezza l'auto. Ma nonostante tutto, a quel prodigio da pista manca purtroppo ancora un pilota. Chris Amon, infatti, che nelle stagioni precedenti aveva guidato le auto del cavallino sulle piste di tutto il mondo, lascia la Ferrari prima dell'inizio del campionato, approdando alla scuderia March, seguito da Pedro Rodriguez, che aveva corso con la rossa nell'ultima parte della stagione 69, che prosegue la sua carriera in una delle leggendarie scuderie inglesi, la BRM, che di lì a qualche anno però lascerà la Formula 1. Per la Ferrari nel 1968 aveva corso un talentuoso giovanotto belga, che aveva sostituito lo sfortunato Lorenzo Bandini, scomparso al Gran Premio di Monaco del 1967, prendendo il posto di un altro nome di spicco della Formula 1 di fine anni 60, Jackie Stewart, che non aveva trovato un accordo economico con il Drake. Il suo nome è Jacques Bernard X, detto Jackie. Sarà di nuovo lui nel 1970 a rappresentare i colori della scuderia del cavallino rampante, mettendosi alla guida del gioiello di casa Ferrari, nel tentativo di far tornare a Maranello quel mondiale che ormai dal 1964 manca in terra modenese. In attesa di trovare una seconda guida in grado di portare punti anche in quella che Ferrari stesso riteneva la classifica più importante, quella costruttori. L'inizio di quella stagione per la 312B non è dei migliori. Le prime tre corse si chiudono con uno sconfortante 0 punti sia nel mondiale piloti che in quello costruttori, tutto a causa dei 3 ritiri consecutivi che X e la sua vettura subiscono nei primi 3 Gran Premi di quell'anno. In Sudafrica, nel Gran Premio inaugurale della stagione, infatti, un guasto al motore della Ferrari blocca il belga, mentre in Spagna, dopo essere stato urtato dalla BRM di Jackie Oliver, le due vetture escono di strada e si incendiano. Entrambi sono salvi, grazie alle tute ignifughe e all'impianto antincendio, voluto dalla GPDA, l'associazione dei piloti, appena nata in quegli anni, che riempie le auto di schiumogeno, ma X si ustiona leggermente. È comunque presente a Monte Carlo, la terza delle 3 sfortunate gare, dove una bottiglietta, rotolata in pista, finisce sotto la ruota posteriore della sua Ferrari, provocando con il sobbalzo la rottura del semiasse. La presenza del secondo pilota a questo punto si fa indispensabile per poter raccogliere i punti necessari alla Coppa Costruttori. E Ferrari decide di mettere alla prova non uno, ma ben 2 piloti, alternandoli nelle gare successive. Sono il romano Ignazio Giunti e lo svizzero Clay Regazzoni, che condurranno a fasi alterne la 312P al traguardo dei Gran Premi successivi, in una sfida di abilità a distanza da disputare su piste diverse. Giunti affianca X al Gran Premio del Belgio, assicurandosi la 4ª posizione finale, una prestazione uguagliata dallo svizzero, sempre con il 4º posto, nella corsa successiva in Olanda. Con la 312B che, superate le incertezze meccaniche di gioventù, dimostra, ormai, di essere un pacchetto completo per il successo. Un'affermazione che, solo per una distrazione di X, non arriva già al Gran Premio di Germania, ad Hockenheim, dove l'arrivo si conclude al fotofinish, con il grande Jochen Rindt sul Lotus, che supera il belga di circa 1 metro, dopo una staccata incredibile all'ultima chicane. X, gentiluomo nelle corse, come nella vita, ammetterà al termine di essersi fatto sorprendere dall'abilità dell'asso austriaco, perché è convinto che il suo avversario fosse più lontano e non potesse raggiungerlo. Ma si riprenderà la vittoria al successivo Gran Premio d'Austria, dove la 312B metterà a segno una strepitosa doppietta, con X al 1º posto e Regazzoni, ormai confermato secondo pilota, in 2ª posizione, separati di pochi metri l'uno dall'altro. Dopo 3 settimane sarà il turno dello svizzero, che in un memorabile quanto triste Gran Premio d'Italia a Monza conquisterà un'entusiasmante vittoria dopo il ritiro del compagno di squadra per la rottura della frizione, proprio il giorno dopo la scomparsa del grandissimo campione Jochen Rindt, avvenuta durante le qualifiche della gara italiana.
Lo svizzero Clay Regazzoni, al volante di una Ferrari, è il vincitore del 41esimo Gran Premio d'Italia, 10ª prova del campionato del mondo conduttori. Una vittoria esaltante che premia la casa di Maranello di nuovo alla ribalta dell'automobilismo mondiale, proprio sul circuito casalingo di Monza, dove dal 66 non riportava un'affermazione.
Quella con la Lotus 72 sarà una sfida che la Ferrari 312B continuerà per il resto della stagione, in cui, nei 3 Gran Premi finali, il pilota belga, nonostante 2 vittorie ed 1º posto, non riesce a colmare il gap di punti che lo separa da Rindt, ancora primo in classifica. Sarà anche grazie alla vittoria del compagno di squadra di Rindt, Emerson Fittipaldi, nel Gran Premio degli Stati Uniti che, allo sfortunato pilota della Lotus, alla fine della stagione 1970, sarà assegnato il titolo alla memoria. Con X che nella stessa gara non riesce ad andare oltre il quarto posto in classifica. Nella classifica finale i piloti, i due ferraristi occupano il secondo e il terzo posto, mentre in quella costruttori solo 7 punti separano la Ferrari dalla Lotus, vincitrice del trofeo. Il pilota belga della Ferrari, arrivato ad un passo dalla vittoria iridata, coerente come sempre, riconobbe in seguito che quel titolo piloti andò veramente a chi lo aveva meritato. Ma le prestazioni superbe della 312B, nonostante non sia riuscita nel 1970 a conquistare nessuno dei due titoli, lasciano ben sperare per il 1971. X sembra il pilota da battere e l'evoluzione della 312B, la B2, promette ulteriori innovazioni in grado di far tornare in testa la Ferrari. In realtà sempre la 312B si confermerà come la vettura da battere, dopo la vittoria di Mario Andretti, nuovo acquisto della scuderia di Maranello, nel Gran Premio inaugurale del Sudafrica del 71. Dopo che la 312B2 di Regazzoni, a seguito di un incidente, si era ritirata dalla gara. Un successo che la monoposto del 1970 ripeterà poi dopo breve tempo, anche in un Gran Premio non valido per la classifica mondiale, il Questor Grand Prix dell'Ontario. Ma la scuderia insiste sulla B2, portando avanti lo sviluppo del motore V180 gradi che nel frattempo raggiunge la potenza di 465 cavalli. Una convinzione che porterà il belga ad un terzo posto a Monte Carlo, dopo una partenza in prima fila, oltre che ad una vittoria in Olanda completata da un hat-trick, pole, vittoria e giro più veloce. La B2, però, dopo Zandvoort, mostra tutti i suoi limiti, manifestando forti vibrazioni al retrotreno dovute all'utilizzo degli pneumatici slick forniti dalla Firestone, una tipologia di gomme introdotta proprio nel 1971 insieme alla riduzione del diametro delle gomme posteriori da 15 a 13 pollici e all'adozione del fianco ribassato. È un problema comune a tutte le vetture che montano quella marca di coperture, ma non ai team che utilizzano quelle Goodyear, che spinge la Ferrari a correre ai ripari modificando la geometria delle sospensioni. La situazione non migliora e X si rifiuta di guidare la nuova vettura, obbligando la Ferrari a gareggiare ancora con la 312B. La vecchia vettura è ancora abbastanza performante. Il belga Watkins Glen nel Gran Premio degli Stati Uniti, ultima gara della stagione, riesce a tenere la testa sino a 10 giri dalla fine, quando, per un guasto all'alternatore, al 49esimo giro, è costretto al ritiro. È l'ultima apparizione della leggendaria vettura, ma non del suo motore. La lista delle vetture con la sigla 312 si prolungherà nell'intero decennio successivo, oltre che nella serie che va dalla 312B alla 312B4, anche in quella dalla 312T alla 312T5 del 1980. Sino all'arrivo del motore turbocompresso della serie 126, dalla C alla C4, nella prima metà degli anni 80. Il leggendario motore 312 V180 gradi vincerà i mondiali piloti del 75, 77 e 79, oltre a quelli costruttori degli stessi anni e del 1976. E l'ultimo esemplare della 312B ancora esistente sarà protagonista nel 2017 di un film che porta il suo nome, in cui si racconta con profonda ammirazione l'immenso lavoro di restauro voluto dall'ex pilota di Formula 1 Paolo Barilla, che insieme al creatore della vettura, l'ottantenne Mauro Forghieri, e ad un gruppo di tecnici eccezionali, ha ridato vita alla monoposto. Restituendo alla pista del Gran Premio storico di Monte Carlo 2015, cui Barilla ha partecipato in veste di pilota, un vero capolavoro dell'arte automobilistica. Il suono ruggente di quel 12 cilindri montato su quel piccolo veicolo simile ad un aereo, che ha cambiato per sempre la storia della Ferrari, il team che ancora oggi, nonostante tutto, rappresenta in tutto il mondo l'essenza stessa della Formula 1.
Tra l'altro quella macchina io l'ho vista al Minardi Day a Imola,
Stupenda. Stupenda.
Era lì esposta nei box, ha fatto anche qualche giro di pista.
Bella.
Si sentiva quando passava, si sentiva.
Il vero 12 cilindri.
Sì. Insomma.
Consiglio a chiunque di vedere il film.
Sì.
È veramente ben fatto. fa capire fino in fondo che cosa significava costruire una Formula 1 a quell'epoca.
Sì, io ho iniziato a vederlo, poi ho dovuto interrompere, però si vede, lì si percepisce veramente l'amore per l'ingegneria.
Sì, sì,
un
Forghieri innamorato della sua creazione, sì. Veramente, cioè, conosce a memoria le posizioni delle guaine degli acceleratori, conosce il suono,
sì.
È una cosa incredibile.
L'ho visto un pezzo dove lui si metteva lì al banco, sì. Per provare il motore e rimaneva estasiato praticamente.
Bellissimo,
lo consiglio a tutti, così come consiglio il docufilm su Schumacher, che è appena uscito su Netflix. Quello che dici tu della 312B è su Prime Video.
Su Prime Video, sì.
Schumacher è su Netflix, sì, andatelo a vedere, perché poi ecco, è da docufilm come questi che vi accorgete. Io parlo di quello di Schumacher nello specifico, sì. Anche se l'ho visto per metà, devo essere sincero, però vi accorgete della differenza, no? Si fa parlare. Si fa un sacco parlare, no, di chi sia il migliore tra Schumacher e Hamilton. Ecco, lì vi accorgerete della differenza tra Schumacher e Hamilton. Sì. Perché Schumacher era capace di far evolvere la macchina, sì. E di vincere anche con una macchina che non era vincente.
Un lavoratore eccezionale, perché era uno che scendeva alle 8 di mattina in pista a Fiorano, sì. E risaliva la sera alle 7.
Stava lì con i meccanici a lavorare.
Sì. Si era portata addirittura la famiglia, moglie e figli, lì alla Villa Ferrari, sì. Che sta all'interno lì a Fiorano.
No, non vi anticipo niente perché dovete vederlo, però ne vale assolutamente la pena.
Sì.
Allora ragazzi, si è fatto tardi, come dice qualcuno, rischiamo di andare lunghi anche stavolta, io direi che è arrivato il momento di salutarci, noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima e ricordate che ci sono sempre tante gare su Sky, verranno trasmesse tutte le gare di questo fine settimana di Vallelunga, quindi campionato italiano Gran Turismo, Sport Prototipi, Mini Challenge, BMW, cioè ci sono tantissime gare. Quindi da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni,
buon weekend di motorsport a tutti e ci ritroviamo settimana prossima.
Ciao a tutti.
Ciao.